Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con piacere i nostri microfoni Leonardo Colucci. Ciao mister.
Ciao mister, bentrovato.
Ciao Francesco, ciao Niccolò, un abbraccio a voi.
E caro mister, io comincerei innanzitutto, ora che siamo all'interno appunto di questa pausa per le nazionali, nell'analizzare un po' di situazioni che dalla Serie A alla Serie C più balzano agli occhi per questo primo terzo di stagione. Nella tua carriera da calciatore, indubbiamente la tappa, la piazza di Verona ha avuto un significato per te di un certo tipo, di un certo valore, di un certo spessore. Vedendo questa stagione del Verona, io ti chiedo, insomma, da allenatore a volte gli incastri, anche se vogliamo il rapporto, no, che si crea tra un allenatore e poi un gruppo di lavoro, uno spogliatoio, veramente più che mai, se non si vivono dall'interno, diventa impossibile capirle, perché un Verona che con Di Francesco va in difficoltà e di fatto non fa mai risultato, lascia poi campo ad un Verona di Tudor che ha un ritmo da Europa, ed è molto strano, no? Cercare di capirne un po' anche le motivazioni dall'esterno.
Sì, è tutto vero quello che hai detto, Francia, però tre partite sono poche per poterla anche eventualmente giudicare l'operato di un allenatore. Quindi, sai, tre partite ci possono essere degli episodi a sfavore, quindi non fai punti per quello. Ma se la società ha ritenuto opportuno cambiare, perché magari solo loro sanno cosa c'era, cosa è successo, non solo sotto i risultati, sotto l'aspetto dei risultati, ma magari su tutto l'aspetto dello spogliatoio, se c'era qualche interferenza, però sono cose che si fa fatica a capire dall'esterno. È un dato di fatto che dall'avvento di Tudor la squadra sta volando con prestazioni importanti, perché segue il Verona come si sa, prestazione e nessuna squadra non è stata messa sotto da nessuna squadra, anche la squadra di maggior prestigio, no? Con giocatori importanti, quindi un campionato veramente fino ad oggi esaltante.
Ecco Leonardo, io avevo letto una tua intervista prima, proprio qui forse l'avevi detto anche quest'estate, quando era pronta, no, l'avventura per Di Francesco, eri entusiasta di questa scelta fatta dal Verona, proprio per la stima nei confronti di Di Francesco, perché secondo te poteva essere veramente la soluzione ideale per proseguire il lavoro di Juric. Dov'è il cortocircuito secondo te? Dove si è creato questo problema tra Di Francesco e la squadra? Perché poi alla fine il problema è tra Di Francesco e la squadra, perché oggi Tudor dimostra che questo gruppo può fare cose buone.
Sì, confermo ancora la bontà della bravura di Eusebio, ma il problema è che ci sono solo tre partite. Se fa fatica a giudicare un allenatore su tre partite. Stando io ero a stadio a vedere Bologna-Verona, e il Verona non meritava di perdere. Quindi credo che le valutazioni siano state fatte non solo sotto l'aspetto sportivo, ma a un mio pensiero da fuori, ma evidentemente c'era qualcosa che non andava tra la squadra e l'allenatore, ma è una mia supposizione, sì. Una mia teoria, ipotesi, ma no, non so perché la società abbia ritenuto opportuno cambiare l'allenatore. Torno a ripetere, tre partite non so niente per un allenatore, fermo restando che contro l'Inter in casa fece un'altra bellissima partita il Verona, che non meritava assolutamente di perdere, e ha perso. Poi magari i risultati spesso condannano in questo caso l'allenatore. Non voglio essere ripetitivo, tre partite per un allenatore so poco, ecco.
E se vogliamo, Leonardo, diciamo così, elevando la riflessione un po' a carattere generale, molto spesso, un po' in generale, anche noi giornalisti, opinionisti e quant'altro, andiamo ripetendo che, e a volte anche alcune società con alcune scelte un po' curiose, andiamo ripetendo l'importanza del gioco, della bellezza, dell'estetica di un certo gioco. Poi però per l'allenatore oggi più che mai, nel giudizio che viene dato sul lavoro degli stessi, conta solo e soltanto il risultato, in modo quasi truculento, no? Perché alla fine Di Francesco è uno dei tantissimi esempi di allenatori che viene solo e soltanto giudicato per il risultato, indipendentemente che il suo gioco sia bello, brutto, con una rosa di un certo spessore o di un altro. Non so se sei d'accordo,
no,
su questa deriva.
D'accordo,
in un certo
ci
senso.
Riempiamo la bocca a dire progetto, bel gioco, ma poi alla fine mi è capitato un sacco di volte del giocatore che stavi facendo una brutta partita e al 92esimo per un'autorete, certo, per un gollonzo, vinci la partita, il giorno dopo sui media, con i tifosi, la squadra di carattere che non molla mai. Cioè, proprio una cultura calcistica bassissima, no? E perché il risultato? Cioè, una squadra che non molla mai, magari fino al 91esimo era stato scritto andate a lavorare, non sono giocatori. E quindi il risultato, cioè, tanti addetti ai lavori parlano e non hanno visto le partite, e non hanno visto la partita, oppure vedono la classifica e giudicano, sta facendo un gran campionato, ma magari non hai visto una partita. E una volta un allenatore a Wenger disse: non è tanto vincere ma come vinci, non è tanto perdere ma come perdi, no? Magari ci sono tante vittorie in una sconfitta, dove una squadra ha avuto il dominio del gioco, dove una squadra meritava di vincere, e poi, perché il calcio è bello, perché 2 più 2 fa 5, poche volte fa 4 e perdi la partita. E si danno giudizi solo in base al risultato, e questa è la verità, è nuda e cruda.
Non
il risultato,
dubbio.
Non mi interessa come lo ottieni, è l'importanza del risultato. Noi in Italia siamo un po' indietro sotto questo aspetto qua della cultura, diciamo, se vogliamo, proprio della sconfitta e della vittoria.
A proposito di questa stagione, se è vero che c'è la continuità dei risultati entusiasmanti del Verona rispetto al biennio di Juric, c'è, proprio parlando di campo, mister, una novità importante anche nella capacità con cui questo Verona riesce ad essere costante e continuo all'interno della stessa gara in fase realizzativa. E paradossalmente in questo c'è davvero la grande novità rispetto alle scorse stagioni, perché è un Verona che segna tantissimo, non a caso con 25 gol ha fatto peggio solo delle milanesi, ha fatto più gol della Roma, più gol della Juve, più gol persino del Napoli, che è in testa al campionato. Qui senza dubbio si vede, no, il passaggio di consegne da Juric a un allenatore con caratteristiche evidentemente diverse come Tudor.
Sì, perché a parte il portiere, poi tutti hanno l'input di attaccare, quindi anche il difensore centrale lo vedi che si proietta in fase offensiva, i due braccetti, comunemente detti braccetti, vanno in sovrapposizione, no, sul quinto, quindi è una squadra sbarazzina, bella a vedersi, che non si fa giocare dalla partita, ma la gioca la partita, ecco, quindi fa tanti gol, è equilibrata, riaggressione immediata, ed è quello poi il segreto, che non si preoccupa di subire un gol, ma si preoccupa di fare un gol in più rispetto all'avversario. E la cosa bella, positiva, il merito va dato a Tudor, è che segnano un po' tutti, ecco. Non c'è proprio il classico bomber, a parte Simeone, che sta facendo un inizio di stagione e spero che voglia proseguire, no? Ci sono tanti giocatori che possono far gol, e quello è grande merito e va dato all'allenatore.
Ecco, visto che hai toccato l'argomento Simeone, proprio per tornare a quello che abbiamo detto fino a qualche istante fa, cioè ora dire no, Simeone è diventato sicuramente il bomber del futuro e tutto quanto, cioè, calma anche su questo, cioè, nel senso, perché Simeone alla fine è andato via dalla Fiorentina, è andato al Cagliari, ha faticato al Cagliari, ora ha cominciato bene al Verona, però insomma bisogna essere equilibrati, non nel giudicare Simeone, perché poi si rischia sempre di o stroncarlo tra virgolette o di esaltarlo troppo. Vorrei il tuo giudizio.
Sì, o lo porti alle stelle oppure da un anno all'altro si cestina subito un giocatore. Il mio giudizio sul giocatore, anche a dei colleghi, i vostri colleghi di Verona, avevo detto tempo fa che se Simeone riesce a dare continuità a quello che mi dicono in allenamento, è un giocatore che non molla di un centimetro, e poi viene ripagato la domenica, un giocatore dissi ancora 2 mesi fa che poteva fare 15 gol, poi adesso credo che sia 9 gol,
sì,
no?
Sì, però siamo in media abbondanti.
Sì, al di là della vena realizzativa bisogna avere equilibrio, perché poi abbiamo visto negli anni che Simeone è un giocatore che vuoi per qualche infortunio, vuoi perché magari delle annate sbagliate, più di 5-6 gol, vado a memoria, non è un grande bomber. Quest'anno sta facendo bene, evidentemente ha trovato un ambiente giusto, ideale, è una squadra che con questo gioco qua, come si diceva prima, consentitemi il termine, alla garibaldina, no? A fare un gol in più dell'altro, vedi Atalanta, vedi Juric, Torino, no? di venirsi a giocare nella metà campo avversaria senza problemi, gli sta giovando, ecco. Però sono d'accordo che noi nei giudizi bisogna che sia a grande equilibrio.
Mister, un'altra squadra in Serie A che sta vivendo un periodo storico curioso, se non altro, ma qui siamo dall'altra parte del mondo rispetto al Verona, e il Cagliari. Tu ci hai giocato un anno, tra l'altro, in una stagione anche lì che si concluse con una salvezza a dir poco sofferta, con il Chievo che...
Sì, ci salvammo la penultima giornata.
Col Chievo a 39, poi Cagliari, Torino, Siena e Regina a 40, il Catania a 41, insomma... Viverla dall'esterno sicuramente è stato bellissimo, per chi poi alla fine è riuscito a salvarsi è stato un patimento fino alla fine. E negli ultimi anni il Cagliari invece sta continuando, nonostante investimenti, nonostante comunque anche allenatori che si sono succeduti di tutto rispetto, a mantenere purtroppo per i sardi costanti i risultati negativi. È difficile quando si hanno tanti giocatori, e il Cagliari le ha, non abituati a una posizione di classifica come quella, a invertire la rotta? Cioè è più difficile per il Cagliari piuttosto che butto lì per uno Spezia o per una Salernitana?
Sì, è una verità la tua, perché ci sono giocatori, il Cagliari è una bella squadra, nelle individualità è una squadra importante, no?
Certo.
Ha tanti nazionali. Non vorrei che magari una squadra con questi giocatori abituata a fare un determinato tipo di campionato, no? Più da vertice, riuscire a giocare ogni domenica col coltello tra i denti, come spesso accade, ecco, hai citato lo Spezia, ma lo stesso Venezia, queste squadre abituate a fare un campionato di salvezza sino all'ultima giornata, ecco, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Però sono convinto che il Cagliari, comunque la squadra è una squadra importante, e mi auguro per il Cagliari che si possa risollevare. Adesso sai, mentre nel Verona il cambio di allenatore ha portato benefici, sì, in questa situazione qua nel Cagliari il cambio di allenatore non sta portando benefici, sai, tante volte anche un episodio a favore dove vinci una partita dove non meriti ti dà entusiasmo all'ambiente, alla squadra, ed è quella la chiave. Magari manca quell'episodio che ti faccia vincere una partita, e da lì poi mi auguro che si possa partire.
Leo, ti faccio due nomi di due giocatori che sono passati per Verona e che secondo me oggi hanno proprio, diciamo, dei percorsi diversi. Primo è Amrabat, cioè che sta succedendo ad Amrabat, e quanto pensi che potrà incidere Zaccagni nella Lazio?
Allora, Amrabat, io mi sono espresso ancora qualche anno fa, credo con voi, che dissi che tante volte la differenza magari tra un ambiente e l'altro, dove in un posto dove si è abituato a salvarsi, no? E te pareggi, e già pareggi con una grande squadra e sei felice, sei contento, mentre va a giocare in una squadra più blasonata e magari il pareggio è visto come una sconfitta, no? Da parte dei tifosi, dei media, e quindi ero curioso di vederlo nella Fiorentina. Sta facendo fatica, da quello che leggo, da quello che percepisco, che sento, perché io, sapete che ho giocato 6 anni con l'attuale allenatore della Fiorentina,
certo.
Sì. 6 anni insieme a Verona, e quindi un giocatore che ha qualità, che però non riesce a, nell'esperienza gigliata, non riesce ad esprimersi per quello che è il reale valore.
E invece Zaccagni?
Zaccagni mi è sempre piaciuto, me lo ricordo da quando allenavo la primavera del Bologna, che giocavo contro la primavera del Verona, avevo intravisto qualità importanti in questo ragazzo, tecnica di base in velocità, no? Perché un giocatore che con la tecnica di base da fermo va bene, ce n'è tanti, ma lui in velocità, controllo orientato, ha fatto un ottimo acquisto la Lazio. È partito con infortunio, adesso visto che inizia a giocare sono convinto che è prossimo alla nazionale, ecco, e sono pronto a scommettere su Zaccagni la prossima convocazione se lui sta bene a livello fisico, perché no, oltre a far bene al Lazio sono convinto che verrà convocato anche in nazionale.
Hai la sensazione, mister, che si stia un po', come dire, sottovalutando, magari perché c'è appunto una Fiorentina e un Verona, magari anche un Empoli che stanno brillando, che in questo inizio di stagione anche il Bologna, dopo magari qualche anno in cui si faceva fatica a vedere un Bologna in grado di andare un po' al di là del guado della metà classifica senza particolari ambizioni, invece quest'anno con un gruppo sempre molto giovane, ma anche con un paio di elementi che magari sono cresciuti all'interno del gruppo negli ultimi anni e un elemento d'esperienza, brutto, sporco e cattivo da un punto di vista calcistico come Arnautovic, sia una squadra che possa davvero guardare la metà di sinistra della classifica?
Ma guarda, mi hai citato il Bologna, che è una squadra che ci abito e quindi la seguo, insieme a quella che è il Verona in particolar modo, ed è una squadra, come tutti si lamentano che mancano dei punti, no? Perché se chiedi ai 20 allenatori tutti ti diranno che mancano dei punti.
Ogni vittoria dovrebbe portare 8 punti sostanzialmente.
Sì, sì. Ma il Bologna aveva dei punti proprio al 93esimo, al 94esimo, proprio in mano, per episodi negativi o qualche svista, ecco, è una squadra che, quello che voglio dire, poteva avere qualche punto in più. Detto questo, c'è stato un acquisto mirato in Arnautovic, che è un giocatore che gioca con e per la squadra, quindi riesce a essere bomber e allo stesso tempo gli piace venire a giocare, che ne so, mi viene da dire falso 9, vedi il gol dove è stato anche preparato, leggendo l'intervista, ascoltando l'intervista di Mihajlovic del gol contro il Cagliari, dove Arnautovic veniva fuori, si portava il centrale e c'è stato l'inserimento di, adesso mi sfugge il nome, di Silvestro, se non erro, che aveva fatto gol, no?
Sì.
E quindi è una squadra, per quanto mi riguarda, dove c'è una struttura importante societaria, ma a livello di squadra a dei giocatori giovani che hanno la possibilità di crescere, ed è per questo che vedo un Bologna nella parte sinistra della classifica, perché no, ambire cammin facendo a un posto al sole, che può essere anche lottare nelle ultime giornate per arrivare anche a giocarsi un posto in Europa League.
Senti, io ho una curiosità, Leonardo, perché insomma, sono andato a vedere un po' la storia recente e anche quella passata del Verona, e ho letto spesso e volentieri delle tue parole su quella sconfitta di Piacenza, no? Che poi costò la retrocessione del Verona, e quella squadra era allenata da Alberto Malesani. Ecco, ti chiedo, ma Alberto Malesani, ecco, l'hai sentito, lo risenti? Perché è un po' sparito dai radar, un allenatore che comunque sia, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, comunque ha lasciato un segno, perché Malesani è sempre stato un allenatore, un maestro di calcio.
Concordo sul maestro di calcio, era un allenatore da campo, era un allenatore che ti dava un'identità, una fisionomia ben chiara, ma l'ha dimostrato nel Chievo, l'ha dimostrato a Parma, a Firenze, a Verona. E mi dispiace che il mister, non c'è nessuno che gli abbia dato più fiducia, no? Perché è un allenatore veramente bravo. Se pensiamo che, se non erro, è stato l'ultimo italiano adesso ad aver vinto
Coppa UEFA, mi sembra.
Esatto.
La Coppa UEFA. Sì. Poi mi dicono degli amici in comune che adesso lui fa l'imprenditore, no?
Sì.
Vinicolo, e quindi non lo sento da tanto al mister e non so se ha avuto delle richieste e lui è declinato, oppure se ci fosse una richiesta che ti prende de pancia. Mi auguro che lui possa tornare ad allenare, perché per la mia esperienza è un allenatore che mi ha dato tanto, perché è il classico allenatore da campo che ti fa giocare bene la squadra, ti dà un'identità ben precisa.
Mister, ti saluto con un paio di battute anche sulla Serie C. Molto spesso parliamo del girone C, quindi stavolta con te vorrei un po' cambiare, diciamo, latitudini. E cominciando con il girone A, c'è un club che negli anni ormai è diventato un habitué della Serie C, come il Sud Tirol, che ha investito negli anni nelle infrastrutture e ha costruito intorno poi a quello che succede nel campo un qualcosa di costante, di continuo, uno dei rari esempi di progettualità che si trasforma, no, dalla parola ai fatti. Penso al Cittadella in Serie B. Ecco, la sensazione è che quest'anno i risultati sono lì a dimostrarlo, ci sia ancora una volta, forse anche più dell'anno scorso, una squadra pronta dopo davvero 20 anni a fare il salto in Serie B.
Allora, hai detto tutto giusto, perché c'è strutture, c'è mentalità, persone competenti al posto giusto. Mi riferisco al direttore sportivo, a Paolo Bravo. Mm-hmm. Una società che mai come in questo caso è una parola inflazionata, no? Certo. Progetto, dopo 2-3 partite salta il progetto, no? Mentre il Sud Tirol è da 4-5 anni che ha iniziato ad arare, poi ha iniziato a seminare, a coltivare, e mi auguro per loro che vogliono raccogliere. E quindi è il classico esempio di cosa significa programmare progettualità, non nell'immediato ma nel tempo, no? Stanno dimostrando di saper far calcio, perché ogni anno vanno a prendere giocatori non a caso, ma giocatori mirato a quello che è la filosofia societaria prima e poi dell'allenatore. Quest'anno può essere anche l'anno giusto per il Sud Tirol. Non me ne vogliano le altre squadre, perché comunque un campionato è vincente, però la domanda è ben precisa sul Tirol, può essere per loro l'anno giusto.
E nel salutarti, mister, il girone B, guardando le prime tre, di fatto è un po' un filo conduttore, no? Della tua vita nel mondo del calcio, che sia da calciatore, da vice o da allenatore. Reggiana, Cesena e Modena sono tre tappe che ti riguardano da vicino. Sono tre squadre, ecco, che tra l'altro hanno, come dire, anche la necessità, no, di tornare in Serie B. Vedendo questo inizio di stagione, ti aspetti un esito simile a quello dell'anno scorso con Perugia e Padova? Cioè, davvero queste tre si elimineranno tra virgolette a vicenda, davvero solo per questione di dettagli?
Sì, intanto sono tre società, tre città a cui sono legato, no, per esserci stato. Blasone, storia, tutte e tre le squadre. Per quanto mi riguarda, la Reggiana la vedo un gradino su tutte. Poi Modena, avevo detto in tempi non sospetti, può anche rientrare il Pescara. Mm-hmm. Il Cesena, una nota di merito in più per il Cesena, perché a differenza di queste tre squadre che ho citato, quindi ho messo anche il Pescara, è una squadra che fa minutaggio e non dobbiamo prenderla sotto, non la dobbiamo considerare come un input in più, no? Per una cosa in più, perché fa minutaggio e riesce a stare su in classifica. Ecco, un grande merito per Viali, che sta facendo un ottimo lavoro. Quindi queste tre, io ci metterei anche il Pescara, il Siena, adesso c'è stato il cambio d'allenatore, quindi è una buona squadra, ma le 3/4 che vedo che possono ambire a vincere il campionato sono queste, con l'outsider Cesena, perché Cesena, certo, sta su in classifica attraverso un lavoro fatto dall'anno scorso, e torno a ripetere, Cesena è l'unica di quelle squadre che sono ai vertici, che gioca e fa minutaggio.
Mister, è sempre un piacere averti qui a TMV Radio. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
Un abbraccio a voi e buon lavoro.